Juan.
Ciao Rockers, bentornati qui sulla Ciodrome e benvenuti in quella che è la 31esima e, ahimè, penultima puntata stagionale. Eh sì, perché oggi, 7 maggio, noi ci giochiamo la nostra penultima ora rock, puramente e crudamente rock, qui su RT, su Radio Tadino. Ovviamente però, state tranquilli, aspetta che ho avuto la bruttissima idea di cominciare a parlare con la gomma e non si fa. Non so perché oggi ho masticato questa cavolo di gomma, perché poi non si capisce nulla. Già che parlo svelto non si capisce niente, figuriamoci con la gomma. Anche se potrebbe essere la scusa, vedi, non si capiva perché aveva la gomma. No, non si capisce perché io mi mangio le parole. Ho troppe cose da dire e blablabla, le metto una dietro all'altra e via. Comunque, finita questa parentesi ridicola, volevo dirvi che comunque questa radio ha tantissimi altri progetti per, diciamo, per intrattenervi, per stuzzicarvi continuamente durante questa primavera, durante quest'estate, che finalmente sta arrivando. Ma attenzione, perché anch'io ho altrettanti progetti. Quindi restate qui sintonizzati su RT, sempre, via social, via FM, come cavolo vi pare, perché tanto seguiranno aggiornamenti. Ma adesso, calma, un respiro e torniamo qui. 18 pezzi alla fine di questa stagione e io quest'oggi ho deciso di iniziare questa puntata in un modo molto particolare. Allora, ricordate l'ultima puntata di venerdì scorso? La seconda ospitata consecutiva di Hair Director sull'Attenti, Roberto Casaglia, qui sulla Ciodrome? Bene, la sua perla era stata Helter Skelter, nella versione degli U2, una cover live molto molto bella. E questa, permettetemi di dire, è una bellissima leccaculata perché, dato che so per certo che Roberto mi sta ascoltando, io ho pensato di aprire questa puntata con un'altra cover, incisa da Rob Zombie e Marilyn Manson, che con la loro rivisitazione di Helter Skelter, molto diversa, ci annunciano che questa penultima puntata di Laccio Drum, qui su RT, sempre su RT, inizia così. Hey ho, let's go! When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. Do you doubt you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. No, rido perché non c'entrava un cazzo di dirvi che mangiavo la gomma, che l'ho voluta sputare, altrimenti non si capiva, però ve l'ho voluto dire lo stesso per dimostrarvi la trasparenza che io ho verso voi rocchettari come me. Allora, dicevamo di Rob Zombie, appena cantato con Marilyn. Lo conoscevate, ragazzi? Lui è un 56enne molto poliedrico, molto attivo, nativo del Massachusetts e è un cantante. Anzi, a dire il vero è più un ex cantante, visto che diciamo negli ultimi anni si è riscoperto come regista, produttore, come sceneggiatore. E secondo voi, ragazzi, domanda del giorno: uno che ha scelto come cognome d'arte Zombie, che film può aver diretto? Ve ne elenco un po' che mi sono appuntato. La casa dei mille corpi. Anzi, faccio anche la voce. La casa dei mille corpi. Halloween. Le streghe di Salem. Tree from Hell. E la casa del diavolo. Che non è la frazione vicino al piccione, è proprio il titolo di un film. Beh, adesso non so voi, ma io non avevo dubbi su questi titoli di questo genere, su quale genere potesse, diciamo, dirigere uno che si chiama Rob Zombie. Comunque il pezzo era molto bello, molto particolare, certo non di classe ovviamente come la versione degli U2, però è pur vero che sono talmente diverse queste due versioni che è sbagliato secondo me anche proprio paragonarle, troppo diverse. Ci sono due anime troppo distinte, sono troppo dissimili per essere raffrontate. Oh, ma chi è entrato nel mio corpo? Ma come mai quest'oggi uso questi vocaboli così difficili? Cos'è questa proprietà lessicale improvvisa che è in me? Sarà mica merito di Metallica?
Still stains me, so wash me until I'm clean.
Sleeps, anno 96. Primo estratto dall'album Load, corredato questo video, da un video appunto davvero molto interessante, scusate la ripetizione. E in questo video c'erano anche dei quadri di Hieronymus Bosch. Oh, e qui entriamo in coppia, tanto per usare un linguaggio motoristico. Arte e rock su Laciodrom, il mio duo preferito. Voglio parlarvi infatti di Bosch, di Hieronymus Bosch, di questo fiammingo pazzesco, olandese ma fiammingo all'epoca, non essendo ancora nata la Repubblica d'Olanda. Ho un po' di cose interessanti da dirvi a proposito, però adesso tenetelo da parte, lo riprenderemo dopo la pubblicità, altrimenti non mi va di tirarlo fuori subito, perché un trittico che è iniziato con Manson e Zombie e che poi è proseguito con i Metallica, può soltanto terminare in un modo altrettanto degno e tosto. E allora, visto che dopo la pubblicità torneremo un po' più, formalmente indirizzati, ora facciamo una scorta di durezza perché arriva il Caino dei Metallica, colui che era stato cacciato dal gruppo e che ha deciso di vendicarsi nel modo più rock possibile. Eh sì ragazzi, perché Dave Mustaine ha fondato il suo gruppo come arma di rappresaglia, e ve lo dico con le sue stesse parole, sentite che virgolettato. Aspetta, che adesso alzo il sottofondo, eccolo. E faccio anche la voce più cazzuta. Dopo essere stato licenziato dai Metallica, tutto ciò che ricordo è che volevo sangue. Il loro. Volevo essere più veloce e più pesante di loro. Amiche, amici, nacquero così i Megadeth.
Listen while I've been the call, the one that ends it all. And if I wanted to cry, Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Dunque, Rockers, apriamo la seconda parte, che sarà totalmente dedicata alla figura di Hieronymus Bosch. O meglio, a una sua opera. Però un attimo, ci arrivo da lontano. So che sembra assurdo, pazzesco, proprio impossibile, però vi sarete accorti anche voi sicuramente che c'è ancora gente che non crede ai cambiamenti climatici che purtroppo stanno sconvolgendo quotidianamente il nostro pianeta e tutti i milioni di ecosistemi che ne fanno parte, causando, parlando in soldoni visto che sembra essere proprio l'unico argomento che l'uomo medio capisce, causando anche danni economici inestimabili, oltre che ovviamente vittime su vittime innocenti con frequenza ormai settimanale in giro per il mondo. Bene, non più tardi di un mese fa, un sabato sera, io mi sono messo a vedere sulla 7 un documentario del 2016, Punto di non ritorno, Before the Flood, in lingua originale, dove c'era Leonardo DiCaprio, che da sempre molto attivo sul tema, che cerca di andare a saperne di più su questi fenomeni, diciamo, sempre più devastanti. E questo bellissimo documentario inizia con il trittico del Giardino delle Delizie del pittore Bosch, un'opera magnifica di 2,20 m per 3,90 m, me lo sono segnato per non sbagliarmi, che DiCaprio aveva in casa fin da bambino, visto che suo padre era un artista molto eclettico, un disegnatore, un fumettista, amico di Andy Warhol tra le altre cose. Però va bene, questo adesso non voglio divagare, era soltanto per farvi capire l'aria artistica che si respirava a casa di DiCaprio. Bene, questo capolavoro, per fare una mega sintesi, che allo stesso tempo è anche la cosa più sbagliata che si possa fare, è un avviso agli uomini di non cedere alle tentazioni e ai pericoli della vita, perché altrimenti si rischia di perdere tutto. Ma andiamo un pannello per volta. Intanto, ecco gli A Day to Remember.
Same, the blurry green as we meditate, when everything's always changing. I'm doing buck 20 on ice, 75, 75, 75, just to see if I'm dead or alive, dead or alive, dead or alive. 'Cause I know I got you, and you know you got me. We got everything we need. We got everything we need. The boulevard, see where we used to hang. It's worn down like the rest of us, but that's a quick coat of paint. I'm doing buck 20 on ice, 75, 75, 75, just to see if I'm dead or alive, dead or alive, dead or alive. 'Cause I know I got you. You know you got me. We got everything we need.
Allora, io ho laciodrommato il termine trittico, spiegando ogni volta che un trittico per me qui su Laciodrom è un insieme di canzoni, no? Si ritorna dopo la pubblicità con un trittico dedicato a... è un tris di canzoni il trittico. Ovviamente nell'arte il trittico sono tre diversi pannelli che compongono un'opera, come in questo caso, perché il trittico del Giardino delle Delizie è composto da tre diversi pannelli. Nel pannello di sinistra, io adesso ho quest'opera sotto mano e la sto riosservando notando per l'ennesima volta particolari totalmente nuovi, anzi ve lo ridico, Trittico del Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch, così se lo volete guardare anche voi mi fate anche un piacere perché diciamo mi aiutate in questa comprensione nicoloide della cosa. Comunque nel pannello di sinistra c'è Dio che tiene per mano Eva mentre i suoi piedi toccano quelli di Adamo e Adamo li osserva. E questo particolare di toccare i piedi, secondo me, è bellissimo proprio. Tutto intorno vedo l'Eden, vedo un posto magnifico, noto acqua pura che sgorga da una fontana, che con poca immaginazione credo sia la fontana della vita. Vedo animali bellissimi che si abbeverano da un ruscello pulitissimo, vedo biodiversità, vedo una vegetazione rigogliosa, insomma, vedo la perfezione. E portando questo quadro ai giorni nostri, vedo quello che era il nostro pianeta fino a circa, non lo so, 120-150 anni fa. Al centro del pannello, nel pannello centrale, anzi scusate, ho detto una grande cavolata, in questo caso il pannello centrale è molto più grande degli altri due laterali, ci sono quelle che sono le tentazioni, cioè la lussuria, che Bosch nel 1500 ha, diciamo, dipinto sotto forma di tentazione carnale. Ovviamente non c'era il problema del, diciamo, del global warming come c'è adesso. Ed ecco che però, riportando diciamo questo dipinto ai nostri giorni, questo pannello centrale molto più grande degli altri due rappresenta il presente. Con l'inquinamento, con lo sfruttamento intensivo e sproporzionato delle risorse, con la desertificazione che esponenzialmente avanza, accelera sempre di più, con scelte imprenditoriali che vanno solo nella direzione del guadagno, e tanto per fare un ultimo esempio, con la foresta amazzonica che viene bruciata dolosamente al ritmo di 1700 km quadrati in pochi giorni. Pensate che nel solo anno 2019 sono stati bruciati dolosamente in un solo anno 10.000 km quadrati. pannello di sinistra, creazione del mondo, un mondo perfetto, un pianeta bellissimo. Pannello centrale, la lussuria, cioè tutti i peccati nei quali secondo me stiamo cadendo quotidianamente nel presente. Pannello di destra, cosa c'è nel pannello di destra? C'è la devastazione totale, c'è il nero, c'è il futuro ormai purtroppo sempre più vicino se non facciamo qualcosa subito. Nel dipinto di Bosch, nella sua visione umanistica, c'è l'uomo che non è riuscito a resistere alle tentazioni del demonio presenti nel pannello precedente. Con molta umiltà, ovviamente, nella mia visione, riportata alla quotidianità, al presente, c'è invece l'uomo che si è sottomesso al dio denaro e all'incapacità di preservare e di pensare le generazioni future. Io sospiro perché sapevo che in soli 18 minuti, tra canzoni e parole, era impossibile parlare di un'opera così mastodontica e allo stesso tempo analizzare il problema più grande dei nostri tempi. Global warming, accordo di Parigi, emissioni zero, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari, siccità, desertificazione. Queste, ragazzi, sono tutte cose vere, dure, però vere. E se all'ascolto c'è ancora chi ride dei ragazzi che manifestano, chi dice che sono gretini, che sono tutte cazzate, beh, allora, se non credete agli scienziati, andatevi a vedere le foto satellitari della Groenlandia, tanto per fare un esempio. Dal 1980 ad oggi, guardate quanto si è assottigliato il permafrost. E guardate, già che ci siete, anche il colore del ghiaccio in Alaska. È grigio. Strano, eh? Anch'io me lo ricordavo bianco quando ero un bambino.
Vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
(Ride) Allora, tanto per restare in tema dell'esempio che vi ho fatto poco fa, nel trittico precedente io mi sono dilungato, scusatemi rockers, però come ormai sapete è un tema al quale sono troppo legato ed è ora, anzi a dire il vero è ora passata, che un po' tutti ci muoviamo verso piccole scelte silenziose ma importanti. Certo, quando qualcuno mi dice come faccio io a cambiare il mondo, non è che tu cambi il mondo, però ad esempio fare una raccolta differenziata in casa di certo non blocca le emissioni delle ciminiere dell'Ilva di Taranto, però se nel mondo in quello stesso istante, non lo so, 100.000 persone fanno la cosa giusta, sono 100.000 cose giuste e non sbagliate. E moltiplicate tutto questo per tutti i minuti, per tutte le ore, per tutti i giorni che passano e avremo un concetto di voler bene a questo pianeta, perché non c'è un pianeta B. E concedetemi un ultimo pensiero, amici, è molto personale ovviamente, come sempre. Però io penso che veramente noi elettori abbiamo il potere, perché la politica è una puttana, ragazzi, e si vende sempre al volere del popolo. Fateci caso, i politici fanno ciò che gli diciamo noi. Cioè noi votiamo il loro programma, che in realtà sono nelle nostre parole, sono le frasi che si sentono a dire in giro, sono le nostre paure, è la nostra voce. Sono personaggi politici che noi creiamo. Perciò, secondo me, se ci facciamo sentire, loro saranno costretti ad ascoltarci e pur di prendere voti per essere eletti, dovranno presentare dei progetti che potrebbero salvare il nostro pianeta e ovviamente, soprattutto, le future generazioni. Io, ragazzi, che ci devo fare? Sono un imbattibile ottimista e fino all'ultimo respiro crederò in questa generazione. Che devo fare? Viva Gaia, ragazzi!
Mommy.
avrei saputo, ragazzi, che Mick Jagger ama perdutamente la Sicilia, tanto che viene sempre avvistato qua e là nell'isola in diversi periodi dell'anno, non solo d'estate a godersi il sole, però anche d'inverno, anche in autunno, in primavera, insomma, come vi ho già detto, in tutte le fasi dell'anno. E ha acquistato anche casa lì in Sicilia. Ma dov'è precisamente questa casa è un mistero. C'è chi dice Marzamemi, chi dice Noto, chi Siracusa, chi una villa sotto l'Etna, non si sa di preciso. Però quello che si sa, quasi certo, è che lui è in Sicilia dalla scorsa estate. Diciamo, ci ha fatto il lockdown proprio come tutti noi. E lui in quest'isola è stato ispirato da tutta questa situazione, da questo lockdown, da questa pandemia, da tutto quello che circolava intorno, da uscire un mesetto fa circa con un brano in puro stile Stones, in cui si è fatto accompagnare dal sindaco di Lachodrom, il nostro Dave Grohl. E allora, ragazzi, io ve li presento adesso, Mick Jagger e Dave Grohl con la loro Easy Sleazy. Anche questa puntata, ragazzi, non doveva andare così. Io non l'avevo pensato in questo modo, perché dalla seconda parte in avanti non era questa la via che avevo tracciato. E la colpa non è stata mia, è stata del dipinto di Bosch, perché da quel momento in poi la puntata si è tipo autogestita, gli argomenti sono cambiati, le canzoni sono cambiate e anch'io sono cambiato, in questa sorta di, diciamo, di ennesima sindrome di Stoccolma. E adesso non posso fare a meno di riprendere in mano quest'opera indescrivibilmente bella proprio e lasciarmi trasportare ancora. Ora vi ripeto, non so se potete farlo, ma se avete davanti a voi un computer o un tablet, al limite anche un cellulare, però un cellulare ha uno schermo un po' troppo piccolo per notare un po' tutti i particolari. Comunque, se potete, andate adesso, fatelo proprio in diretta, ad aprirvi una pagina internet sul trittico del Giardino delle Delizie di Bosch. Meravigliatevi, osservatelo, fate come me anche adesso. E lasciatevi rapire da queste figure, da queste centinaia di particolari proprio desueti. Cosa vi colpisce a voi, rockers? Qual è quella microparte che vi rapisce? Io lo so che è impossibile parlare solo di un angolino, di quell'ombra nell'angolo che si muove. Bisognerebbe fare una puntata apposta solo su questo capolavoro. E anzi, già che ci sono, vi prometto fin da adesso che lo farò. Avete la mia parola. Però adesso, tornando qui, se ce l'avete sotto mano, io voglio parlarvi di ciò che mi travolge ogni volta che lo ammiro. Pannello di destra, quello della distruzione, della devastazione, quello dove l'uomo non è riuscito a vincere la lussuria. Più o meno al centro di questo pannello c'è una forma simbolica, dalle mille interpretazioni ovviamente. Se osservate bene bene, c'è un uomo, c'è una figura incappucciata che si sta arrampicando su di una scala e sta entrando in una sagoma vegetale, non so nemmeno come descriverla, paragonabile ad un guscio d'uovo, all'interno del quale c'è una persona che guarda malinconicamente in basso. Bene, quella che vi ho chiamato sagoma vegetale è forse proprio un uovo, perché la forma e anche la sostanza mi sembra che siano proprio quelle. Però è anche un tronco bucato di un albero. O meglio, se zoomate, vedrete che non è un albero normale, ma è un uomo albero. Un uovo dentro all'uomo albero. Anzi, ne è una parte, non è dentro. È parte stessa dell'uomo albero. E dal momento che, diciamo, abbiamo notato che non è un albero normale, ma un uomo albero, ora sarà facile anche per voi, come per me adesso, notare subito le braccia, le mani e il volto. Dolente, sofferente. Sopra la sua testa, sopra questa faccia, si muovono altre forme mistiche, simbolismi a non finire, figure falliche, organi, tutti che sembrano in qualche modo prendersi gioco di lui, del protagonista. E il tutto mentre lui osserva noi. A me, ragazzi, fanno impazzire le opere in cui il protagonista o alcuni dei personaggi ritratti guardano verso di noi. Perché mi viene da pensare che l'artista ha voluto che i nostri sguardi si incrociassero per un motivo ben preciso. E qui, ad esempio, a me mi sembra proprio chiara la rassegnata e anche lacerante sofferenza di quest'uomo albero che cerca di tenere in equilibrio sia con le braccia che con la testa questo mondo ormai decadente che ha preso il posto di quello tradizionale. E se invece il mirabile Bosch abbia voluto mettere anche una possibilità microscopica di salvezza? Voglio provare a vedere un ottimismo anche in questo quadro di desolazione. E sapete dove, ragazzi? Nell'uovo. Perché l'uovo è da sempre uno dei simboli più contraddittori. Sapete quanto mi piace il simbolismo. L'uovo rappresenta un seme primordiale che è capace di generare. E oltre a questo, per i cristiani l'uomo, con il suo bianco, rappresenta la purezza. Mentre per gli alchimisti è un simbolo che evolve e genera trasformazione. Per loro, infatti, il giallo del tuorlo è oro, non è tuorlo. Ma l'uovo, se ci pensate, è anche la cosa pratica più fragile che ci sia e quindi va trattato con delicatezza. La stessa delicatezza che forse, osservando bene, zoomando ancora di più, è presente anche lei, come l'abile sfumatura nello sguardo dell'uomo albero. Tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buen camino.
Like anyone would be, I am flattered by your fascination with me. Like any hard-blooded man,
I am simply wanted an object to crave. But you're not allowed. You're uninvited and unfortunate. It's like
is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more.